Capitolo 5. De Vincenzi saltò in un taxi e gridò all'autista di andare a tutta velocità in via Anfiteatro. Al largo di via Mercato, il guidatore dovette sterzare di gran fretta, sacramentando, perché un ubriaco voleva a ogni costo dare un abbraccio, che sarebbe stato l'ultimo per lui, al motore della macchina in corsa. Questa investì il marciapiede, s'ammaccò un parafango contro il muro, riprese la strada, mentre l'ubriaco s'era seduto sul selciato e la guardava allontanarsi, lacrimando di tenero sconforto. La scossa aveva proiettato il commissario contro il vetro anteriore, facendogli interrompere alquanto bruscamente il corso dei suoi pensieri, che erano torbidi e piuttosto tumultuosi. Il colloquio con Virginia Olcombi era servito soltanto a convincerlo che la ragazza non era italiana, inglese forse, o afghana o australiana, ma non di Ferrara, come aveva spiritosamente inventato. E anche lo aveva convinto che Virgi doveva essere comunque legata allo sventramento del tedesco e a tutta quella storia. Cominciava a serrare i tempi con la ragazza in abito fiammeggiante, quando Sani aveva telefonato che gli agenti si erano messi a dar la caccia su per i tetti a una specie di acrobata fantomatico e scheletrico, il quale aveva tentato di abbandonare l'albergo senza stringere la mano a nessuno. Lui, allora, rimandando a dopo il colloquio con Virginia, s'era precipitato per assistere alla caccia e anche perché aveva riflettuto che sarebbe stato forse opportuno guardare un po' negli occhi tutti gli ospiti dello Specchio d'Oro prima dell'alba. Ed ecco che adesso l'autista cercava il modo di condurlo all'ospedale piuttosto che sul luogo del delitto. Il taxi bloccò i freni davanti alla porta dell'albergo, sotto l'insegna di bandone dorato, nel cerchio di luce bianca del lampione. Per la via gli agenti correvano, si agitavano, gesticolando e gridando richiami. Cruni andò ad aprire lo sportello. «Lo hanno preso! Stanno scendendo dalla parte di via Legnano, ma ce n'è voluto!» Nell'atrio vide Sani e l'albergatore. La scala era piena di agenti. Dai piani superiori veniva un brusio confuso, rotto di quando in quando da qualche voce più forte e da grida. De Vincenzi era appena entrato che si sentì in alto uno scoppio di pianto acuto, isterico. «È la Rosetta. Adesso che si è scatenata stiamo freschi». E l'albergatore spiegò che Rosetta era una buona figliuola che abitava allo Specchio da più di 3 anni, faceva i suoi affari e non dava fastidio a nessuno, ma era pazza. Una volta De Vincenzi lo interruppe. «Lasciar piangere la Rosetta», si rivolse a Sani. «Chi è l'uomo che è scappato?» «Un altro straniero. Si erano dati tutti convegno in questo scannatoio». «Ma quello lì è un artista», gridò l'albergatore. «E in quanto a chiamar scannatoio il mio albergo?» «Dimmi chi è». De Vincenzi cominciava ad avere i nervi a fior di pelle e quel pianto stridente che gli traforava il cervello non era fatto per metterglieli a posto. «Tra qualche ora te lo farò chiudere, il tuo albergo, e non avrai più da lagnarti. Adesso rispondi». L'uomo mugolò, spezzò fra i denti una bestemmia e si diresse, stringendo i pugni, verso lo sgabuzzino che gli serviva da ufficio. Tornò con quel registro unto e squinternato che era il suo Sancta Sanctorum. «Ecco qua». Lo aprì, vi cercò un nome e lo tese spalancato al commissario con l'indice puntato sopra una riga. «È questo qui. È arrivato da 7 giorni. È il numero di centro del Fossati». Cruni, che si era avvicinato, si diede un colpo sulla fronte. «Volevo dire che pure da lontano, su per i tetti, io quello scheletro l'avevo già visto. È l'uomo ragno. Si raggomitola come una palla e striscia in alto fino al soffitto del teatro che sembra un ragno». De Vincenzi lesse il nome. «John Vehrehan. 30 anni, nato a Flessinga, proveniente da Zurigo, acrobata». L'uomo ragno faceva la sua apparizione in quel momento, portato quasi di peso, un peso leggero del resto, da 2 agenti che lo tenevano per le braccia. Per qualche istante il commissario lo fissò senza parlare. A non mandare un grido di meraviglia c'era riuscito, ma per ritrovare la parola gli occorse tempo. Era impressionante. Uno scheletro dipinto di giallo gli parve a prima vista. Giallo croco, giallo con riflessi rossi, il più assurdo dei gialli che esistano da quando sono nati i girasoli. Poi capì che l'uomo portava una maglia aderente che gli fasciava tutto il corpo, formando un'altra pelle sulle ossa, e che quella maglia era gialla. Aveva la faccia bianca, coperta da uno strato di cipria spessa, e gli occhi bistrati di violaceo si scavavano, neri e brillanti, in mezzo a quel biancore di tomba. Il cranio, raso, appariva anch'esso giallastro, ma era di carta pecora, una specie di calotta aderente, fermata alla fronte col mastice e poi coperta di cerone. L'ultimo tocco d'orrore a quel cristiano, resosi bestia da notte di tregenda apocalittica, lo dava il carminio acceso delle labbra, distese in una specie di ghigno pauroso sopra una dentatura bianca e brillante, aguzza come quella d'un caimano. Anche Sani, anche l'albergatore, che non aveva mai dovuto vedere il suo inquilino ridotto a quel modo, erano rimasti senza parole, fulminati da quell'apparizione di incubo. «Proprio come al teatro!» esclamò Cruni. «Ma che diavolo faceva?» De Vincenzi riuscì a ritrovargli il raziocinio. «Mettetelo a sedere e lasciatelo!» Un agente prese una seggiola dallo sgabuzzino e l'uomo sedette. Sembrava disarticolato e ghignava sempre. Gli occhi gli splendevano, però, mobili e astuti, pieni di intelligenza. Gli altri agenti erano scesi di qualche gradino e guardavano trasecolati. Dall'alto veniva sempre il pianto di Rosetta. «Fatela tacere, per Dio!» Cruni si lanciò su per le scale, sbuffando un poco, così massiccio e corto di gambe com'era. «E voi altri, via! Fermatevi ai piani superiori!» A malincuore gli agenti risalirono nel buio. «Va su, Sani, e comincia a far vestire e a raccogliere nei corridoi tutti coloro che trovi nelle camere. Li porteremo quanti sono a San Fedele. Fino all'ultimo, perché voglio avere l'albergo completamente vuoto per poterlo visitare da cima a fondo.» Mentre Sani saliva, De Vincenzi andò al telefono, dentro allo sgabuzzino, e pregò il commissario di notturna di mandargli due camion. «Hai fatto una retata, eh?» Si sentì per la strada il grido acuto d'una sirena e l'autolettiga apparve davanti alla porta dell'albergo. «Dov'è il defunto?» I due beccamorti del Monumentale entravano giù livi dopo essersi fermati al bar dei portici occidentali a bere un grappino. De Vincenzi si appoggiò al muro e aspettò che il cadavere fosse disceso. Al primo piano si sentiva la voce di Sani che tribolava con quelli lassù, camera dopo camera. L'uomo ragno ghignava. Passò il cadavere avvolto nel lenzuolo, portato ai due capi dai beccamorti. «Buonanotte, commissario. Non abbiamo toccato nulla nella stanza.» Gli occhi dell'uomo ragno seguirono il funebre corteo, sin quando non scomparve nella lettiga. «Come vi chiamate?» «John Vehrehan.» Che strano effetto produceva quella voce umana, calda, piena di vibrazioni, a uscire da quel corpo e da quella bocca. «Olandese?» «Yes, mister.» «Quali lingue parlate?» chiese anche lui in inglese il commissario. «Ma perché poi quello lì, che era olandese, gli aveva risposto in inglese?» «Tutte?» Questa volta aveva parlato in italiano. Gli occhi gli si erano accesi d'un bagliore malizioso che subito s'era spento. «Quasi tutte, naturalmente. Ho girato il mondo.» «Sempre a quel modo, facendo il ragno?» «Già. Il ragno tesse la tela per prendere le mosche, che sono il suo cibo. Anch'io faccio il ragno, per mangiare.» Si agitò sulla seggiola, ritirando le gambe e afferrandosi una mano contro l'altra, dietro alla spalliera. Il corpo adesso sembrava avvitato alla seggiola. «Volete spiegarmi prima di tutto perché a quest'ora e nella vostra camera d'albergo vi trovate ancora conciato a questo modo?» «È semplice. Il teatro dove mi produco si trova a due passi dall'albergo. Il mio numero è l'ultimo del programma. Il camerino che mi hanno dato per vestirmi e truccarmi è una cloaca. Capite quel che voglio dire? È lurido. Allora io mi trucco sempre in albergo. Indosso un pastrano e vado al teatro già pronto per lo spettacolo. Quando esco, vengo via allo stesso modo, naturalmente.» «Volete dire che vi truccate anche il volto e che andate in giro con quella faccia da fantasma perché le donne cadano in deliquio e i ragazzi vi inseguano a sassate?» «Oh!» Fu con modestia che rispose, come se De Vincenzi gli avesse fatto un elogio. «Con un berretto e col bavero del pastrano rialzato. Sembro soltanto un po' più pallido degli altri.» «Credete? Andiamo avanti. A che ora finisce il vostro numero?» Alle 11:45, minuto più, qualche volta, minuto meno, mai. Dunque, alla mezzanotte siete in albergo. Minuto più, qualche volta, minuto, ho capito. Adesso sono le 2. Volete dirmi perché siete rimasto truccato da ragno fino a quest'ora? Oh, senza uno scopo. Questa maglia è diventata un po' con la mia pelle. Talvolta mi dimentico di togliermela. Se con essa vivo e mi muovo, perché non dovrei anche dormire con essa? Gli occhi gli brillavano sempre più. John Vehrehan si divertiva. La storia, se era ben trovata, non stava in piedi. C'era da pensare che l'acrobata si facesse gioco di lui, oppure diceva la verità, che talvolta è proprio l'unica cosa non credibile. In questura con me, però, tra poco, verrete senza la maglia e senza il trucco. Il mio fisico ci perderà nel cambio. Gli abiti normali non sono fatti per il mio scheletro. Lo vedremo. Perché avete tentato di fuggire dalla finestra? Io? Fuggire? Perché mai avrei dovuto fuggire? A quale piano si trova la camera di costui? Interruppe De Vincenzi rivolto all'albergatore, che s'era cacciato in un angolo e ascoltava. Al secondo, dalla parte dell'arena, il numero 26. Dunque, siete uscito o no dalla finestra? Vi hanno veduto gli agenti, vi hanno dovuto dar la caccia su per i tetti. Ah, è soltanto per questo che credete che io abbia voluto fuggire? Oh! Fu preso da un accesso di ilarità e tutto il suo corpo apparve agitato da un fremito convulso. Sembrava che le ossa delle gambe e delle braccia, battute assieme, dovessero suonare. De Vincenzi lo lasciò sfogare e attese che si fosse calmato. L'uomo era interessante. Rientrava perfettamente nel quadro morbosamente eccezionale di quell'avventura tragica e grottesca allo stesso tempo. Come Virginia Olcombi, come lo sventrato del terzo piano, come gli assassini che si erano presi la cura di ripiegare gli abiti del morto sulla seggiola dopo averli frugati e dopo averne strappata l'etichetta del sarto. Soltanto la scena di quell'albergo era volgarmente consueta e quei personaggi vi si muovevano tanto più stridenti e fantomatici quanto più erano irreali. Questa era appunto la difficoltà maggiore contro cui stava combattendo da un paio d'ore il cervello del commissario. Lui che sempre aveva bisogno di assorbire l'atmosfera di un delitto, di vivere la vita delle persone coinvolte nel dramma. Questa volta non riusciva a rendersi padrone dell'ambiente. Non poteva sentire il dramma, afferrarne il significato, dominarlo. Così si accontentava di osservare, di ascoltare. Adesso l'uomo ragno non rideva più. «No, io non avevo affatto intenzione di fuggire. E perché mai avrei dovuto farlo, se il mio impegno col teatro durerà ancora altri 7 giorni? Mi hanno confermato. Sembra che le mie ossa facciano successo. E mi hanno aumentato la paga». Parlava l'italiano senza accento, eppure italiano non era. A capirci qualcosa sotto quel trucco, che volto aveva realmente? «Ma insomma, siete o non siete uscito dalla finestra?» «Sicuro che sono uscito dalla finestra, e vorrei vedere che un altro l'avesse fatto al mio posto. Ma dell'allenamento? Che cosa fate voi, Mr. Detective, dell'allenamento?» Aveva trovato... De Vincenzi sentì che aveva trovato soltanto allora e capì finalmente a che cosa gli era servita la sua lunga risata convulsamente artificiosa. E la voce aveva l'accento del trionfo. Gli occhi erano carichi di malizia e di ironia. Calò di tono, ricamando attorno al tema con abilità. «Ho bisogno d'esercizio io. Se i miei muscoli, i miei tendini, le mie ossa non si esercitano, sono fritto. Lo capite?» E allora, quale migliore esercizio di arrampicarmi su per le grondaie, di scivolare lungo i muri di una casa, di contornare i comignoli? Ecco perché i vostri agenti mi hanno veduto uscire dalla finestra. Prendevo aria, passeggiavo. Non è normale, per un ragno, passeggiare lungo i muri di una casa? E passeggiando mi esercitavo. Sta bene, vedremo tutto questo in seguito. Per ora andatevi a togliere maglia e trucco e vestitevi da cristiano per venire via da qui. Vi sembra proprio necessario? De Vincenzi fece segno alla gente che era rimasto presso alla porta verso la strada di accompagnarlo. Andate e fate presto. L'uomo ragno si alzò e scomparve su per la scala. Era così allucinante quel suo travestimento, così fantastica e fantomatica la sua figura nell'oscurità della scala, che a De Vincenzi sembrò vederlo ascendere, quasi assorbito miracolosamente dal gorgo d'ombra, senza che i suoi piedi avessero toccato i gradini. La gente, gettandoglisi dietro di corsa, ebbe l'apparenza di inseguire uno spettro. De Vincenzi uscì in strada sotto le stelle, aveva bisogno di respirare.